Benvenuti e benvenute, bentornati a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano tutto dedicato ai Chicago Bears. Io sono Luca Chiavacci e con me questa sera, come sempre, ci sono Cesare Menini.
Verdão da Bologna e si vede che è ancora lingua grossa da domenica.
Stefano Fagioli.
Verdão, buonasera a tutti.
Alex Cavatton.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Bear Down.
E la special guest, questa settimana abbiamo deciso di creare l'angolo del fan, Antonio Matticoli, o Matticoli?
Matticoli.
Matticoli, benvenuto,
Ciao
benvenuto in
ragazzi, buonasera a
trasmissione.
tutti e Bear Down.
Benissimo, noi siamo ancora entusiasti, siamo devastati da da questa partita, questa domenica ci ha lasciato una sensazione fra il mistico e l'esaltazione. Io passo la parola subito a Stefano che ce la racconta. Stefano, che l'ha seguita direttamente nella nostra nuova Bears Caverna a Bologna. Stefano, raccontaci la tua esperienza.
Allora, intanto voglio tessere le lodi di Cesare come padrone di casa, che è stato una persona estremamente, come dire, accogliente. Poi voglio dire, è stato bellissimo vedere la partita. Noi che come tifosi di football americano siamo quasi sempre da soli, difficile anche trovare persone con cui parlare della nostra passione, quindi è stato molto bello poter finalmente guardare la partita della propria squadra con un altro tifoso della propria squadra e poi vedere i Bears distruggere Tampa Bay. Quindi ancora meglio.
Cesare, com'è stato avere Stefano fra l'invitato di casa?
Allora, Stefano c'era, ma io ero in fase di riscaldamento ed ero praticamente attaccato al televisore per cercare di capire se avevo sbagliato canale o meno, perché non ero abituato a vedere un Trubisky del genere. La difesa mi sto abituando, ma voglio sempre ancora di più. Siamo stati spettacolari. Tutto ha girato per il verso giusto. Voglio trovare una cosa negativa. Potevamo arrivare al settimo touchdown pass ed entrare nella storia e far sì che questo ragazzo facesse capire alla città che ha bisogno di tempo, ma ci sono tutte le potenzialità per portarci all'anello.
Alex?
Eh sì, io in realtà non sono rimasto tramortito dai 5 touchdown di Trubisky nella prima metà di gara. Era tempo che mi dicevo: mi piacerebbe vivermi una partita dei Bears in una maniera un po' più rilassata e comunque con 28 punti di vantaggio, 30 punti di vantaggio. Il mio sentimento era lo stesso, quindi alla fine ho capito che rinuncerò a questa cosa, mi devo far scoppiare il cuore comunque anche io.
Non siamo più abituati noi.
Con questa domenica mi sono definitivamente messo l'anima in pace. La tensione è stata altissima fino a 2 minuti dalla fine, perché vabbè, il football è pazzo.
Sì.
E detto questo, il settimo touchdown, io avevo quasi azzardato, anzi ho azzardato, lo dico, nella nostra chat privata di Chicago Bears Italia, il record assoluto NFL alla fine del primo te dei primi 2 quarti. Ci siamo andati non lontani, ci siamo andati non lontani. Ho menzionato Sid Luckman, che è stato il nostro recordman per touchdown nell'articolo che ho fatto per Adult Magazine, che è stato pubblicato ieri, e secondo me il vecchio Sid qualche lancio ce lo raddrizza per farlo superare questo record da qui a qualche, non lo so, settimana o magari un annetto, boh, vediamo.
Contro Green Bay, contro Green
Contro
Bay.
Green Bay, contro Green Bay sarebbe l'apoteosi.
Contro quella squadra.
Sì, no, non li nominerei. Stiamo già andando, stiamo già sforando, siamo già partiti di testa.
Abbiamo già delirato.
Questa settimana noi abbiamo voluto creare questo angolo del fan perché stiamo crescendo molto come pagina, stiamo crescendo molto come seguito. Noi vi ringraziamo tutti. Antonio è un nostro accanito fan, ci ha mandato diverse domande interessanti nelle settimane scorse. Ci segue molto, ci scrive, e noi abbiamo voluto premiarlo così. Speriamo di avergli fatto cosa gradita, sperando soprattutto che veda cosa c'è dietro le quinte e che non rimanga inorridito andando a fare per qualche squadra brutta del Wisconsin. Ma quello mi dispiace. Antonio, raccontaci sì. un po' la tua esperienza della partita, cosa hai, sensazioni, emozioni?
Ma inizialmente ero partito un po' così, mi aspettavo la, brutto dirlo, mi aspettavo la solita partita da parte dei Bears. Poi inanellando il primo lancio per Barton che avevo contro il Fantasy, però va bene. Mi è sembrato che ci fosse qualcosa di particolare, ecco. E la sera fortunatamente ha seguito che l'onda, diciamo.
Benissimo. Antonio, tu qua da quanto segui Bears, o almeno da quanto segui la nostra pagina e i Bears? Non so se è una cosa, se è una correlazione, se c'è una correlazione diretta o se ci hai trovato prima o dopo.
No, sinceramente Bears li seguo, diciamo, un po' approfonditamente da 2 o 3 anni, perché è una storia un po' particolare, diciamo, il cuore ormai è diviso a metà, diciamo, la prima parte è Rams, la seconda parte è Bears. La vostra pagina l'ho scoperta l'anno scorso e da allora piano piano siamo arrivati ad oggi, diciamo.
Benissimo, sono molto contenti di averti fra le nostre fila e speriamo che anche quella metà di Rams si converta completamente alla via della Rams. Io volevo un attimino riepilogare i dati, perché visto che insomma settimana scorsa sui dati di Trubisky c'è stato non poche discussioni. Allora, Trubisky ha lanciato 19 su 26 per 354 yard e 6, ripeto, 6, avete capito bene, 6, cioè il 9 al contrario, touchdown. Ha fatto anche 3 corse da 53, giusto per non farsi mancare niente, e ha condiviso la scena con un Tarek Cohen che è stato devastante, e io lo so perché purtroppo ce l'ha Cesare al fantasy e mi ha fatto il culo. Ha 7 ricezioni, un touchdown, 121 yards, ma soprattutto l'impressione che fosse davvero davvero imprendibile. Cesare?
Allora, Cohen ci stupisce o non ci stupisce? Sappiamo che è un joystick man. Quello che mi ha positivamente impressionato più che Cohen è stato Gabriel e l'intermodalità con la quale si sono scambiati i ruoli questi due giocatori. Ha funzionato tutto in Nagy style, lanci imprevedibili, wide receiver che diventano quasi running back, vedi il touchdown con il Willy Wonka schema,
nuovo schema Willy Wonka,
esatto. Non posso che essere contento, e soprattutto perché ogni domenica viene fuori un giocatore diverso, e quando non sono in giornata giocano per la squadra. Ne cito uno su tutti, Robinson. Ok, ha fatto il suo primo touchdown, non era in giornata, si è sacrificato per la squadra. Howard ha fatto il suo dovere, era più funzionale uno con le caratteristiche di Cohen, però si è vinto da squadra, senza dimenticare poi la difesa che è il nostro brand praticamente.
E ci arriveremo, non voglio anticipare
esatto,
niente.
Mi sono fermato apposta.
Esatto. Passiamo ad Alex. Alex, un altro punto di vista sul nostro attacco prima di passare alla difesa?
Ma ascolta, io è una cosa che questa penso sia passata abbastanza inosservata e ci tenevo a parlarne, perché abbiamo visto sì touchdown, abbiamo visto il circo del lanci, abbiamo visto una squadra in assoluto dominio, quello che nessuno ha notato è una cosa particolare che per me, a me piace leggere queste sfumature, perché poi dire che Trubisky ha fatto 6 touchdown ed è stato il player della settimana è facile. Kevin White a un certo punto è partito un lancio, se non ricordo male, per o Gabriel o Cohen, non mi ricordo chi dei due.
Credo di aver capito a che azione ti stai riferendo.
Dove voglio arrivare, esatto. Cohen, quella palla lì, la prendeva e si fermava lì, punto. Se non che Kevin White interviene con un blocco tirando una spallata, ok, al cornerback di Tampa e aprendo un'autostrada a Cohen che se non avesse toccato col piede la linea bianca, giusto perché comunque va bene, il movimento non è riuscito a controllare il suo step, era lanciato a touchdown. Ora, Kevin White, che tra l'altro è un injury prone, uno che si fa parecchio male, lo sappiamo tutti quanti, ce l'abbiamo avuto fuori praticamente per 3 anni, che fa una cosa del genere, è la mia partita, nel senso è la poesia, è la squadra che sta lavorando da squadra, è la mentalità di Nagy che gli dice tu sei il ricevitore, ma in questo caso tu vai a bloccare, ok? Queste sono cose che faceva Walter Payton. C'è una giocata pazzesca di un touchdown in rimonta, andatevela a vedere, nell'85, in una partita dove Jim McMahon era partito fuori perché era stato ricoverato, e alla sua prima giocata ha fatto questo lancio da touchdown e Payton gli ha fatto un blocco che era una cosa mostruosa, salvando il blitz. Questa è una cosa simile che succede quando c'è lo spirito della squadra, quando la squadra è unita sotto l'unica bandiera, quando lo spogliatoio va tutto nella stessa direzione, e chi se ne frega se Kevin White non ha fatto il touchdown mentre tutti gli altri sì. Kevin White ha fatto una cosa che è clamorosa, ok, si è sacrificato nonostante comunque uno che si faccia male spesso, e quindi più qua, queste cose qui esaltano più dei 6 touchdown di Trubisky, perché capisci che la squadra, ogni singolo uomo è sul pezzo, e questo succede solo a un tipo di squadra, quella che vuole vincere, ma non quella che vuole vincere la partita, quella che vuole vincere il Super Bowl.
Bene, parole importanti, però onestamente mentirei se dicessi che non l'ho pensato anch'io. Nella fattispecie, se non ricordo male, perché vado a memoria, il blocco di Kevin White ha comunque permesso di guadagnare tipo un down, perché mi pare che Cohen, grazie a quel blocco, abbia guadagnato comunque 10-11 yard, quindi cioè, si muore per un centimetro e lui ce ne ha fatti guadagnare 1110 praticamente. Passiamo ad Antonio. Antonio, qual è stata invece la tua cosa più sorprendente, la cosa che ti ha più soddisfatto della partita, al di là delle, ovviamente, dei grandi numeri di Trubisky?
Bah, quindi snocciolati, diciamo, i numeri dell'attacco, resta da parlare della difesa. La difesa e tolto Mac, ovviamente, la secondaria, specialmente l'innesto anche del rookie, che per me ha fatto un'ottima partita, specialmente in copertura, e soprattutto i numeri di Jackson, che, come parlavamo anche prima, nelle ultime 2 partite sta racimolando numeri veramente interessanti.
Sì, nelle ultime 3, in effetti, sì. Vabbè, non ha mai lasciato dei numeri brutti sul campo, però diciamo che quest'anno sta veramente diventando leader. Stefano, se vuoi aggiungere qualcosa sull'attacco o se vuoi continuare con la difesa, va benissimo.
Vabbè, la cosa che ha fatto molto piacere, devo dire, è stata a parte che il fatto che comunque si giocava con una secondaria, quella di Tampa, che c'è Brent Grimes, per carità. Hanno la linea molto forte con JPP, con McCoy, Vitavea, sono forti. Infatti alla fine le corse, soprattutto quelle di Howard interne, non sono andate molto bene, ma purtroppo quando hai gli animali davanti è difficile riuscire a passare. Ma quello che mi è piaciuto molto, devo dire, è stato proprio il game plan di Nagy, che è riuscito veramente molto, molto efficacemente a mettere in condizioni Trubisky di giocare e di lanciare come lui sa fare. Quindi ha lasciato delle finestre molto più larghe, quindi c'era molto più, c'erano i ricevitori molto più liberi. Questo se ne parlava Cesare, ne parlavamo anche domenica, no? Se non ricordo male.
Sì, sì.
Secondo me è stato anche la prestazione monster di Trubisky è stata anche figlia di un accurato game planning da parte del coaching staff.
Ok, io vi volevo sull'attacco, vi volevo fare una domanda. Che è una domanda, come sempre, da me è abbastanza filosofeggiante. Ma il fatto che comunque Trubisky abbia dimostrato tutta questa confidenza con tutti gli attaccanti, quanto può essere indice del fatto che questa settimana Nagy, probabilmente anche a fronte delle grandi critiche che erano arrivate in settimana, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, Nagy non abbia proprio studiato una partita in cui Trubisky facesse quel tipo di gioco, tra l'altro contro una squadra che, vabbè, sì, avrà, ora sembra che con i Bears abbia giocato una squadraccia nelle prime tre partite di campionato, hanno messo sotto i Saints, gli Eagles, e hanno perso di 3 punti forse all'overtime con gli Steelers, quindi tre squadre
di senza overtime l'hanno persa nel tempo regolare, ma
al finale.
Sì, certo.
Cioè, hanno vinto 2 partite e persa una di 3 punti contro 3 che, se non arrivano ai playoff, è una stagione fallimentare, quindi non so quanto posso considerarli una squadra così, con la difesa un po' così, però vabbè.
No, la difesa non è male, è la secondaria che non è proprio, però ecco, sono forti comunque.
Secondo voi, quanto l'ha cercata Nagy questa partita, questo inizio così devastante per mettere a tacere le polemiche? O è solo un caso? Parto da Alex questa volta.
Ma io credo Nagy ha un percorso in mente che non è quello di zittire le polemiche, è quello di far crescere un team e di far salire in cattedra al momento giusto la persona giusta. Era il momento di Trubisky, perché comunque la squadra è arrivata vicinissima alla vittoria con i Packers, ha perso di un punto e va bene, sappiamo com'è andata, abbiamo vinto un po' soffrendo contro Seattle, però comunque abbiamo vinto con la difesa e grazie a dei field goal e un touchdown di Howard nella domenica notte di Trubisky. A questo punto lui doveva salire in cattedra, lui, e mi sembra che comunque punti molto sul discorso di Barton, in quanto in casa Chicago cerca spesso il tight end, ok, e lo trova. Adesso Barton ha fatto la differenza in questa partita, perché è un tight end che prende 2 ricezioni, ti segna un touchdown e fa, mi pare, 84 yard su ricezione. Sono tanti, ci cioè sono numeri grossi, non è una cosa che accade comunemente per un tight end.
86 yard in 2 ricezioni, vale a dire
una media di 43 yard per un, cioè 43 yard te le fa Antonio Brown, te le fa Odell Beckham Jr. Questa gente qui fa 43 yard su una ricezione. E quindi vabbè, lui avrà studiato sicuramente un sistema per cercare di sviare quelle che sono le difese, piuttosto che, però io sono abbastanza convinto che sia comunque passo dopo passo. Se mi chiedi, ti aspetti che Trubisky vada a Miami a segnare 4 touchdown, ti dico di no, ti dico che se ne segna 2 sono tanti. Probabilmente ci sarà qualcos'altro, è il fatto di rendere il tutto imprevedibile, ci saranno dei momenti più concentrati su questo tipo di gioco e degli altri su un altro. Però questo è il sistema di Nagy, cresciamo tutti insieme, un po' per volta ognuno si prende la gloria.
Benissimo. Cesare, velocissimo.
Velocissimo. Io parto dalla pre-season, da quando Nagy comunicò ai giocatori la schedule. Andate a rivedervi quel video. La grinta che aveva quell'allenatore nell'annunciare le prime 2 partite... Green Bay e Seattle danno la misura di che questo vuole portare qualcosa, a prescindere dall'avversario che sia, di nuovo, di aggressivo, di imprevedibile. Quindi ha preparato la partita con Green Bay, preparerà quella con Miami e a questo punto aspetto il rientro di Shaheen, perché sicuramente sarà un'arma in più nella fantasia di Nagy.
Shaheen, tra l'altro, essendo stato messo in injury, non dovrebbe poter rientrare prima della
sesta week. Contro Patriots, adesso vado a memoria.
E se non sbaglio dovrebbe esserci, perché comunque l'infortunio non dovrebbe essere così grave da protendersi oltre le sei settimane.
E non escludo Wims,
che ha esordito, se non sbaglio, non dovrebbe aver mai giocato in NFL prima di domenica. Lascio la parola per ultimo a Stefano, con la promessa che poi lo faccio parlare prima, che lo lascio sempre da ultimo, sull'argomento.
Allora, io penso che sia la partita di domenica sia semplicemente la risultante del lavoro che stanno facendo. Cioè, è venuta in un momento buono, perché si è potuto finalmente capire e dimostrare a quella parte della, soprattutto degli addetti ai lavori, perché poi vabbè, la tifoseria ognuno la pensa come crede, ma soprattutto a quella parte degli addetti ai lavori che consideravano Trubisky un quarterback acerbo. Ha sicuramente da fare, ha sicuramente molto da migliorare, ma finalmente ha fatto vedere che il suo tetto, se questo è il suo tetto, è comunque un tetto molto alto, un tetto di un quarterback che può essere considerato un franchise quarterback in potenza.
Quindi sostanzialmente concordo, sono contento con la mia teoria, con la mia idea. Mi fa molto piacere. Passiamo adesso all'altro lato, all'altra parte del campo, altrettanto godereccia, direi, per dire un termine abbastanza contenuto. Difesa che ha annichilito un attacco che lanciava più di 400 yard, sembrava che questi giocassero da soli. Tre intercetti fatti da tre persone diverse, uno da Jackson, uno da Trevathan e uno da il ritrovatissimo Aaron Lynch, che è partito veramente alla grande quest'anno. L'infortunio ha saltato veramente tutta la preseason, però da quello che ci è potuto vedere, dar vedere in campo, fa veramente bene. Si trova in un team che veramente è molto affiatato. Questa settimana, siccome Antonio è il nostro master delle domande, ci fa sempre domande sempre più intelligenti, questa settimana ne ha fatta una così intelligente che ci siamo inventati tutta questa cosa dell'angolo del fan per fargliela spiegare direttamente in trasmissione. Una domanda su Kalimek, su un articolo molto interessante. Antonio, aiutami, perché non ricordo.
Di The Ringer.
Ora Antonio vi spiegherà in breve cosa diceva l'articolo e qual era la riflessione che poneva su Kalimek, che ovviamente non stiamo a ripetere i dati assolutamente incredibili, però ecco, faceva una riflessione giusta, a mio modo di vedere, sull'importanza di un difensore. Antonio, io ora lascio la parola a te, ti lascio spiegare la tua riflessione e deliziaci, e noi ci mettiamo qui a mutoliti e ti ascoltiamo.
Va bene. Allora, in sostanza l'articolo parlava di attraverso sei punti le varie possibilità che Mac ha di concorrere al premio di MVP. Nell'articolo viene spiegato anche che il fatto che i difensori sono molto, diciamo, quasi resti a vincere questo premio, non per scelta loro, ovviamente. L'ultimo, e forse anche il primo che ricordi, è Taylor nell'86. Taylor nell'86 terminò la stagione con 20,5 sec, dei numeri, diciamo, per l'epoca incredibili. e terminò le votazioni per l'MVP con 41 voti. Ora, per andare a tempi più recenti, più vicino a noi, l'unico ad avvicinarsi a vincere l'MVP è stato J.J. Watt nel 2013. J.J. Watt nel 2013 riuscì a ripetere lo stesso numero di sack, aggiungendo 4 fumble forzati, un intercetto riportato un touchdown, 5 fumble recuperati, 10 passaggi difesi e una safety. Ora, diciamo che il discorso per Mac è un po' più diverso, perché forse J.J. Watt in quella difesa era l'unico che riusciva a performare a quei livelli. La difesa dei Bears ci sta abituando a, diciamo, ad un'azione corale, quindi queste statistiche a livello difensivo potrebbero, diciamo, un po' abbassare i numeri di Mac, che sono straordinari già di suo. Diciamo, per al momento, per avvicinarsi nello stesso articolo, si fa una proiezione per la quale Mac potrebbe riuscire almeno ad andare vicino al titolo di MVP. Ma allora, secondo questa proiezione, per farla breve, Mac dovrebbe mantenere questo livello di questi numeri al livello di sack, dovrebbe riuscire a terminare la stagione con 16 fumble forzati. Questo vuol dire che andrebbe a frantumare il record al momento di 10, 4 fumble recuperati, 4 intercetti e 4 touchdown. Ora è un discorso un po' da prendere con le pinze, perché soprattutto dopo 4 giornate, se facciamo mente locale, pensiamo che già l'anno scorso, dopo 4 giornate, Alex Smith era dato come MVP. Ora, toccando tutto quello che c'è da toccare, spero che per Mac questo discorso non si verifichi, ma diciamo che questo è il punto della situazione.
Sì, ora in effetti riguarda, io li ho scritti mentre li dicevi, se non sbaglio sono 16 forced fumble, 4 recuperi, 4 intercetti e touchdown.
Sì, oltre a 27.
Si tratterebbe praticamente di fare più di un fumble forzato a partita,
sì.
Un po' tantino.
Tanto, sì.
E come giustamente facevi notare, un conto è giocare in una difesa in cui tu sei la star, e un conto è giocare in una difesa in cui gli altri sono altrettanto forti. X, ora dovremo vedere X quanto dovrà scontare di squalifica per quella cosa, che onestamente non si è vista molto bene. C'è solo questa ripresa da lontano in cui sembra che abbia spinto un arbitro, però era un po' una polemica che in settimana ho letto ha preso anche Floyd, che dice che è a secco di sack. Certo, è anche abbastanza difficile arrivare primo su un QB in una difesa in cui la prima giornata, se non sbaglio, contro i Seahawks hanno fatto 5 sack e 5 persone diverse. E domenica, volevo fare questa nota, si è scoperto, secondo me, un altro elemento della difesa molto, molto, molto importante, che è Bilal Nichols, che è la seconda scelta assoluta, la nostra seconda scelta, secondo giro, che dimostra che Pace ha un ottimo occhio veramente sul draft. Sul discorso Khalil Mack, purtroppo questo è il football, e anche le scelte delle regole premiano sempre l'attacco, però comunque noi abbiamo la sicurezza di avere uno fra i migliori, se non il migliore, perché adesso credo che, anche se sono passate 4 partite, ad oggi Mac sia il pass rusher più forte per distacco della Lega, anche su Von Miller. Passo la spalla a Stefano, come gli avevo promesso, e sentiamo cosa dice lui, magari non è d'accordo.
No, allora io ti dico, io sono assolutamente d'accordo. Il problema, purtroppo, è che, come avete già ben detto voi, e come è scritto molto bene nell'articolo, i giocatori difensivi è molto, 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 molto difficile che possano prendere il titolo di MVP. E Lawrence Taylor è stato l'ultimo nel 1986, però Lawrence Taylor è un giocatore per cui si è cambiato il modo di fare football. Non sto dicendo che Khalil Mack non possa diventare quel tipo di giocatore lì, non sto dicendo questo, però sto dicendo veramente un giocatore, cioè, Lawrence Taylor, ragazzi, è stato votato come il terzo giocatore più forte di sempre, una delle ultime volte che hanno fatto la classifica, quindi cioè, stiamo parlando del top del top del top, cioè la gente che non ci possiamo rendere, sì, non possiamo renderci conto di quanto fosse dominante, cioè, perché poi ripeto, cioè, c'è gente che è dominante, c'è gente per cui devono cambiare qualcosa, tipo Esther è un altro, ad Esther hanno cambiato qualcosa, hanno spostato la distanza del calcio per impedirgli di essere così tanto dominante. Ecco, quel tipo di giocatore lì, se Mac riuscirà a diventare quel tipo di giocatore lì, secondo me non ci saranno problemi, a parte ovviamente avere un team che lo supporta, che quindi che i Bears devono necessariamente andare bene, chiaro, perché purtroppo se la squadra non gira e lui comunque fa quello che fa, non c'è sicuramente possibilità di diventare MVP.
Benissimo. Cesare?
Allora, concordo con il pensiero di Stefano. Devono crescere in attacco, e la crescita in attacco passa per Trubisky. Come menzionato anche nell'articolo citato da Antonio, può essere controproducente. Se cresce troppo Trubisky, poi dopo ne va a discapito di Mac. Io credo che Trubisky sia a un livello la cui crescita può essere funzionale all'MVP di Mac, perché fa fare quel salto di qualità alla squadra in attacco, che però non può prescindere dalla difesa. E la difesa è Mac, perché abbiamo visto che con l'innesto di Mac tutti i giocatori migliorano. Lasciamo stare Floyd, pensiamo a un McManus, un Callan. Cioè, fino all'anno scorso dicevamo da dove arrivano sti qua, invece vanno bene. Guardiamo Trevathan, cioè, sembra quasi che tutte le domeniche ci sia la coppia Trevathan Mac, passaggio e fumble recuperato. Ci sono tutti gli elementi per portare Mac a essere MVP, e ci sono tutti gli elementi se la squadra cresce, se Nagy riesce a far sì che l'attacco possa dare respiro alla difesa. E per quanto riguarda Nichols, il rookie, sì, non è una seconda scelta, è un undrafted, come abbiamo scritto io e Stefano nell'articolo.
Giusto.
Per
bravo,
la pagina.
Mi sono sbagliato con la guardia, se non sbaglio.
Esatto, con Daniels.
La guardia, il centro, che poi ora gioca centro, prima gioca la guardia.
Questo giusto, ragazzo, giusto, è la dimostrazione che Nagy, che Pace è capace di andare in quei college dimenticati dal mondo e da Dio e trovare lo Shaheen di turno, per intenderci, il coin di turno. Noi abbiamo queste peculiarità, e Mac permette alla nostra difesa di crescere, perché è Mac, è un Big Mac.
Alex,
allora io parto dal concetto che ESPN sia la Bibbia dello sport in America, nel senso, passa tutto da lì. Alla fine della domenica di football, di chi era la faccia su ESPN? Di Khalil Mack, ok? Quindi Khalil Mack ha la prima pagina della domenica passata, nonostante i touchdown di Trubisky. Sotto c'è scritto: i Bears si affermano come contenders, e sopra c'è la faccia di Khalil Mack, non quella di Trubisky. È vero, sì, che Khalil Mack magari a livello di numeri non potrà fare i numeri che Antonio ha riportato dall'articolo che ci ha descritto prima, perché comunque sono numeri da fantascienza. E io sono molto convinto del fatto che solo il discorso che se ne stia parlando comunque ha già messo la pulce nell'orecchio a qualcuno, e se Khalil Mack domenica sera era sulla prima pagina di ESPN in mezzo a qualche centinaio di altri giocatori che fanno parte della NFL, vuol dire che comunque qualche prima penna il nome di Khalil Mack ce l'ha già segnato sul suo taccuino per dargli delle votazioni alla fine dell'anno. Nel momento in cui tu vai a leggere delle partite che sono state vinte dalla difesa in un paio di occasioni, questa l'ha vinta l'attacco, però la difesa ha affrontato il quarterback del momento, perché comunque Fitzpatrick ha battuto i record NFL, è arrivato contro la difesa dei Bears, che non è capitanata da Mac, ma è Mac che la guida, e non ha fatto neanche la metà di quello che aveva fatto nelle tre partite precedenti, e non contro gli ultimi arrivati, anche contro i campioni del Super Bowl. Mac ti fa il tuo, io mi sveglio la mattina e dico, l'unica cosa che mi interessa innanzitutto è vedere che Mac faccia un sack, perché quella cosa lì dà morale alle truppe, e una volta che il quarterback avversario è sdraiato noi ci scateniamo, ok? Perché prendiamo forza da questo tipo di azione. È un po' come la stoppata al blocco nel basket, quando uno va su e quell'altro gliela spazza fuori negli spalti, si carica tutta la squadra. Questo è il nostro Khalil Mack. Nel momento in cui Mack viene raddoppiato, X fa il suo sack, ok? Ed è esattamente quello che è successo contro Tampa. Tutti i nostri sack, che in questo momento siamo probabilmente la squadra che ne ha fatti di più, lo eravamo fino a settimana scorsa, non ho controllato se il dato ci riconferma al top della NFL per sack.
E non abbiamo mai giocato con i Bills, tra l'altro.
Esatto, dobbiamo ancora affrontare i Bills. Questo ci porta comunque a dare credito a Mac, perché nel momento in cui è arrivato Mac, noi Trevetan ce l'avevamo già, avevamo già X, avevamo già comunque una buona difesa impostata, che però ha fatto tutti hanno fatto un passo in alto, un passo avanti. E io penso che se Mac, al di là dei suoi numeri, se lui dovesse continuare così, e la difesa dei Bears, che comunque va in attivo sopra i 10 punti al fantasy nelle prime 4 giornate, riuscisse a tenere dei ritmi simili, Mac può tranquillamente vincerlo l'MVP, perché non ci sono altre persone che possono essere così determinanti come lui al momento, e penso che sia sì possibile che lo vinca. Invece mi piace credere questa cosa.
Ok, solo un appunto perché ho voluto controllare. Bilal Nichols è stato draftato al quinto giro nel draft di quest'anno e viene dall'Università del Delaware, quindi ci siamo sbagliati entrambi, Cesare, abbiamo avuto un flash, io l'ho confuso onestamente con Daniels, che è il centro. Un altro personaggio che secondo me ha fatto molto molto bene in queste prime partite, lo ha anticipato Antonio, è Eddie Jackson, che si sta proclamando il leader della secondaria. Un intercetto questa settimana, un intercetto settimana scorsa, un forced fumble ancora prima contro, se non sbaglio, intercetto contro Arizona, intercetto contro Tampa, forced fumble contro Seattle. Questo ragazzo sta veramente diventando il leader della secondaria. Safety, secondo anno, da Alabama, tra l'altro
una delle più grandi squadre delle difese
una delle
del
più
mondo.
Grandi squadre delle difese,
non la più grande,
e anche dell'attacco non se la cava male, se non sbaglio, Alabama, giusto?
Sì, però è più impostata sulle difese, senza dubbio.
Questo ragazzo sta veramente diventando il nostro leader della secondaria. Fuller non l'ho visto particolarmente estroso, deve essere una figura un po' riservata, non prende mai le scene. Tolliver, come abbiamo già detto, un'ottima prestazione, è stato il leader per i tackle fatti, 5 addirittura in solitaria. una delle buone indicazioni, ragazzi, per la secondaria, che è stata per tanti anni un grosso nostro limite. La mente va ovviamente ai terribili tempi di Mel Tucker, con ricezioni di 60 yard che avvenivano su uomini completamente smarcati. Riprendiamo da Cesare. Però sulla secondaria.
Allora, Jackson l'abbiamo scelto l'anno scorso e veniva da un infortunio, credo al ginocchio se non erro. Però tutti dicevano che le secondarie di Alabama senza Jackson ballavano. Jackson era quello che sapeva leggere, era l'intelligenza. E quindi non mi stupisco, anche il primo anno da rookie ero in odore di Pro Bowl. Poi magari non eravamo una squadra da prime pagine, come citava Alex SPN. Stiamo crescendo e stiamo crescendo tutti quanti. Magari mi ripeto, però così è lo stato dell'arte della nostra difesa. E per me Fangio sta bilanciando i vari giocatori con degli schemi che coprono anche le loro debolezze. Faccio un esempio: ho notato più volte anche su Tolliver, che si è comportato molto bene, dovendo marcare Evans, cioè non è che stiamo parlando dell'ultimo wide receiver preso chissà dove, con delle ottime coperture, degli ottimi raddoppi, e quando si è trovato faccia a faccia con Evans ci ha messo del suo. Fangio sta plasmando questa difesa con la sua mentalità e con le caratteristiche, con gli skills che ha a disposizione. Il risultato è quello che è, ottimo.
Stefano?
A me la secondaria piace. E mi piace molto. E devo dire, Fuller sì, forse non ha fatto delle gran play, però comunque è rimasto nella partita. Alla fine io credo che la secondaria si debba vedere soprattutto nel suo complesso. Sì, ok, gli intercetti sono importanti, tutto quello che volete, ma in una pass heavy division come la nostra è fondamentale avere una secondaria che concede poco sui lanci, come stiamo facendo del resto, e oltre ovviamente al pass rush. Io l'ho trovata molto molto migliorata, insomma, per dire, l'ho trovata molto 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 migliorata. Ed è questa la cosa importante.
Ok, passiamo ad Alex e concludiamo poi l'analisi della partita.
Sì, la secondaria secondo me diventa realmente importante nel momento in cui tu stai affrontando un quarterback di un certo livello. Sicuramente, come ha detto Stefano, la nostra secondaria è cresciuta. Eddie Jackson credo che sia forse stato il primo rookie nella storia dei Bears a riportare due touchdown su un intercetto in una partita, in uno singolo incontro l'anno scorso, che ha fatto qualcosa di esaltante. Sinceramente ho voglia di vedere questa secondaria a questo punto crescere, e quando ci ritroveremo di fronte a un Tom Brady o nuovamente a un Aaron Rodgers, questa volta però tra le mura amiche, vorrei, è lì che arriverà il mio giudizio finale poi sulla secondaria, nel senso che mi aspetto che sia quello il vero momento dove la secondaria possa emergere. Eddie Jackson è un giocatore di un'intelligenza incredibile, la sua lettura difensiva è perfetta, non c'è altro da dire, e l'ha dimostrato, lo sta dimostrando, però mi piacerebbe vedere questa cosa per avere una conferma ulteriore contro gente che vale un po' di più rispetto a Fitzpatrick o a James Winston, ecco.
Ok, sì, comunque, lo ripeto, hanno messo insieme più di 1000 yard in 3 partite. Quindi, insomma, contro anche difese interessanti, perché quella dei quella dei, degli Eagles,
con tutto il rispetto del caso, detto con tutto il rispetto del caso, però non, io non ho questa grande passione per Fitzpatrick in generale, non
no, mai nemmeno io, però
di un certo livello per me, parliamo di altri due o tre.
Comunque volevo chiudere una chiudere la parte di recap con una riflessione e un elogio ovviamente a Pace, come se ne avesse bisogno da me, però vabbè, la chiudo così. Con la cosa di Nichols, se era stato draftato secondo, terzo, quarto, e pensando che abbiamo ceduto una, due prime scelte dei prossimi due anni per Mac, sono andato a vedere, sto guardando i draft più alti dei Bears di Pace. Pace negli ultimi 4 anni, nei giri dal quarto in su, ha tirato fuori, al di là di Nichols quest'anno, ha tirato fuori Eddie Jackson, che è stato preso al quarto giro dell'anno scorso, Tariq Cohen, che è stato preso al quarto giro dell'anno scorso, Jordan Howard, che è stato preso al quinto giro di due anni fa, al 2016, anche Kwiatkowski è stato preso al 2016, di Houston Carson, sono anche figure abbastanza trascurabili, e Adrian Amos al quinto giro. Quindi secondo me il fatto di aver ceduto dei primi giri, considerando la bravura verso il quarto o quinto giro di Pace, non ci tocca più di tanto, direi. Spero
ma quando d'accordo. Io ti dicevo nella puntata che avevamo registrato dopo l'arrivo di Mac che probabilmente la scelta dei Bears sarebbe stata molto molto bassa e avevo azzardato una 25esima, a questo punto se finisse oggi mi pare che Oakland si becchi forse una 29esima, una 28esima, qualcosa del genere, sì. Per quest'anno, siccome prima è stato citato Lawrence Taylor, che lui dovrebbe essere stato draftato nell'81 e forse non è stato neanche chiamato per primo, quello è stato un draft parecchio deep per quanto riguarda i linebacker. Io ho imparato a dare poco peso in realtà al discorso del draft, perché il draft NFL, non al discorso del draft, al discorso del numero, della chiamata, della posizione. Noi nel draft di Lawrence Taylor lo sapete che abbiamo tirato fuori? Ve lo dico io, abbiamo tirato fuori il samurai Michael Singletary, okay? Che è uno, e sapete a che numero è stato chiamato Singletary, alla 38esima. Quindi non ci deve far paura il fatto di aver ceduto comunque delle scelte, tra l'altro per uno che, come ho già detto, se Gruden mi dovesse chiedere un'altra scelta, io gliela regalo, gliela do
gliela porto,
a mano, da Chicago fino alla Baia, non mi interessa. Perché se questi sono i risultati, fanculo le prime scelte, permettetemelo. Detto questo, Pace ha il carattere, ha le conoscenze e ha un team di scouting che è favoloso, perché quello che ha tirato fuori durante questi anni è stato favoloso. Sa quello che fa, sa quello che ci servirà, e quando arriverà il momento del draft noi non saremo di sicuro qui a rimpiangere i nostri primi due pick del 2019 e del 2020 che gli abbiamo dato, ecco.
Ok, sono assolutamente d'accordo. Benissimo, dai, però ragazzi, ora ci siamo un po' dilungati sul recap. Facciamo velocemente un preview perché siamo già all'alba dei 50 minuti. Dopo questa settimana di bye week che ci servirà, che arriva nel momento giusto, arriva nel momento in cui siamo forse un po' anche un po' troppo esaltati, quindi queste due settimane forse ci aiutano anche un attimino a calmarci, a tranquillizzarci, perché dobbiamo giocare con la testa, non con l'entusiasmo. Fra due settimane arrivano i Dolphins che sono allenati da Adam Gase, vecchia conoscenza Bears, offensive coordinator è Dowell Loggins, ex offensive coordinator di Chicago con John Fox. Come la vedete? Parto ancora da Stefano.
Allora, i Dolphins erano partiti bene, avevano fatto hanno fatto le prime tre partite, erano andati bene, poi sono arrivati i Patriots e li hanno devastati. E anche insomma 38-7.
Poca storia c'è nella partita.
Sì, sì, infatti sto andando a prendere le statistiche.
So che ha fatto una partita molto brutta, se non sbaglio l'ex di turno, che dovrebbe essere Danny Amendola, o Amendola, come si vuole leggere. Sì, una vittoria contro i Raiders, una vittoria contro i Jets, una vittoria contro Tennessee, che potrebbe essere forse la più indicativa delle tre, perché Raiders non sono questo granché. I Jets in realtà dipende dalla giornata, i Titans non stanno andando affatto male.
No, per sé cos'è? Io trovo intanto che hanno un po' secondo me fatto degli errori di mercato negli anni scorsi abbastanza importanti. Tanto hanno fatto andare via Landry, che è insomma sta facendo molto bene a Cleveland. Hanno dato via Jai per prendere Frank Gore, che per carità Frank Gore è un mito indiscusso, ma non so quanti anni abbia adesso, si è invecchiato, non credo che riesca più a produrre come faceva ai tempi dei 49ers.
Sì, quindi... Gore credo sia stato più un rimpiazzo, perché a livello di Ajay credo ci fossero delle incompatibilità, diciamole così.
È così, anche per quanto ne sappia io.
Però... Sì, comunque l'hanno svenduto in maniera patetica, perché per un running back come Ajay qualcosa devi prendere. Se non sbaglio hanno preso un mucchietto di sabbia e due noccioline, poco più.
Sì, una roba, cioè, comunque voglio dire, no, che poi Ajay va a, lo danno all'Eagles e va a vincere il Super Bowl con l'Eagles, sì, col comitato, le Garrett Blount, Smallwood, per carità, erano in tre, tutto quello che volete, sì, tutto quello che volete, però adesso, quest'anno, c'è lui a fare il primo back a Philadelphia e sta sicuramente facendo bene, quindi non lo so, trovo, a parte poi hanno preso Cutler durante
un giocatore già ritirato, sì, che si era ritirato,
sì, all'inizio, sì, quell'anno in cui Tannehill gli si è rotto, per carità,
ti piace perdere facile,
no? Voglio dire, io trovo, non lo so, trovo che sia gestita un po' in modo particolare, ecco, diciamo particolare.
Ok, passiamo a Cesare. Allora, anzi no, scusami Cesare, voglio lasciare la parola al nostro ospite Antonio, così almeno non li saturiamo tutti gli argomenti e lo lasciamo un po' libero di girare dove vuole.
Che la parola sia data a Matt, come Matt Nagy.
Bah, allora, la prossima contro Miami, bella da vedere, perché secondo me siamo superiori sia in attacco che in difesa. Loro forse un po' spenti dopo questa partita con i Patriots, annientati da quello che reputo il miglior quarterback al momento della Lega. E niente, stiamo a vedere. Tu Brisky spero sia di nuovo on fire, e quindi eccoci, non so, speriamo che ci vada di nuovo bene, insomma.
Ok, Cesare, adesso tocca a te.
Allora, delfino curioso, vuoi vedere come gli orsi mangiano i salmoni e i delfini? Questa è la mia risposta. Cioè,
molto chiaro.
Esatto, la partita di Miami, ok che è fuori casa, vediamo come giocheranno loro nella settimana di week e quello che ci sarà. Come diceva Alex, non faremo 6 touchdown, la giornata di domenica è stata aria fresca per noi, testa bassa, continuava a crederci. Miami non è la squadra che ci può impensierire, come diceva Stefano nell'articolo, andiamo alla conquista di quella division, Miami, New England, Jets e Bills. Sono tutte squadre, soprattutto Patriots che affronteremo al Soldier, che possiamo battere. E Miami non mi impensierisce, non prendere sotto gamba, però non è alla nostra portata, è alla portata dei Bears di questo momento.
Ok, tra l'altro se non sbaglio i Dolphins non hanno particolari problemi, infortuni di sorta, se non sbaglio dovrebbero essere in piena forma, non hanno nessun giocatore a terra, hanno un pacco ricevitori un pochino così, diciamo, non saprei definirlo, niente di esaltante, ma nemmeno giocatori da buttare via. Alex, chiudiamo con la tua opinione.
Per me i numeri che hanno i Miami Dolphins anche a livello di record in classifica sono abbastanza fittizi, nel senso che avere tre partite delle quali due vinte contro Oakland e i Jets notoriamente non sono in grado di gestire un risultato, la loro division comunque è quella che è, i Raiders devono andare a vincere una partita all'overtime contro i Browns, per cui vabbè, insomma, noi penso che decisamente siamo più forti. Il bye week arriva nel momento giusto perché abbiamo il tempo di realizzare quello che stiamo facendo, non vorrei perdere il ritmo perché comunque questa non è una squadra che arriva da grandi cavalcate, è una squadra che appena sta crescendo, è appena nata, e magari il fatto di prendere una settimana di pausa può essere utile per riposarsi e recuperare le energie, o comunque i giocatori infortunati, il fatto di avere una settimana che comunque non ti mette pressioni e allo stesso tempo potrebbe rammollirti in qualche modo. Resta da vedere, anche se faccio francamente molta fatica a pensare a uno spogliatoio di Chicago rammollito in questo momento. È una partita insidiosa, alla nostra portata sicuramente, il bye è arrivato nel momento giusto, secondo me bisognerà anche un attimino vedere come i Dolphins escono da Cincinnati, perché anche quella è una gara, i Bengals stanno tutto sommato viaggiando bene anche loro, una delle due squadre che fino qui sono sembrate comunque avere in mano e sotto controllo la loro situazione, dovrà cedere il passo a quell'altra, e per noi è tutto un po', rimane un po' tutto un punto di domanda come loro si presenteranno, per via del fatto che se dovessero vincere sono 4-1 e una sconfitta non gli darebbe così fastidio probabilmente contro di noi, viceversa se dovessero perdere, ne hanno perse due di fila e iniziano a sentire un po' di pressione, perdere la terza sarebbe molto complicato, scenderebbero in campo con un altro spirito, rimane un po' un punto di domanda che potremmo schiarirci un po' le idee secondo me dopo domenica sera.
Ok, tra l'altro Miami credo abbia 4 QB, se non avevo poche squadre di Lega che abbia 4 QB a roster, quindi ho letto sta cosa distrattamente. Volevo chiudere la puntata con una riflessione su un'arma che è il nostro gioco di corsa, che tra l'altro contro i Dolphins potrebbe veramente fare potrebbe fare veramente la differenza, perché se non sbaglio i Dolphins, vado sempre a memoria, hanno Kiko Alonso che è un ottimo linebacker, però sulle corse non sono così efficaci. Contro Tampa non ha registrato grandi numeri, però io Jordan Howard lo trovo sempre un elemento imprescindibile per il nostro roster. Howard è vero, non ha fatto grandi numeri contro Tampa, anche perché ha dovuto dividere gli snap con Cohen, e probabilmente, come se non sbaglio Cesare forse ha detto, forse Cesare, in quel momento, in quella partita contro Tampa, Cohen era il running back adatto per quel tipo di partita, però Howard fa quel lavoro brutto, sfibrante ma decisivo, soprattutto sui terzi down, quando ci sono da prendere quelle 2 yard, quelle 3 yard, e ho letto anche una critica sul fatto che lui abbia perso sulle yard, abbia perso numeri sulle yard dopo il contatto, che però penso sia una cosa fittizia, perché Howard veramente viene usato quando c'è da chiudere il down, quando siamo in difficoltà. Perciò, non lo so, io questa statistica la trovo un po' effimera. Non so voi cosa ne pensate, se Howard è un comprimario, è un personaggio fondamentale, o è un personaggio che magari, anche con un'ottica un po' più speculativa, in futuro potrebbe essere utilizzato per delle trade importanti. Antonio, parto con te questa volta.
Sì, allora, io Cohen lo vedo sempre come il nostro running back 1 fondamentalmente, anche perché va a sopperire quelle che sono le mancanze di Cohen.
Aspetta, hai detto Cohen due volte. Il primo era Howard.
Ah, scusami, sì, Howard.
Il primo Howard, ok.
Sì, sì. E quindi, diciamo, sappiamo che Howard è un po' più corsaiolo, Cohen è più da sfruttare sul gioco, sul lanci, quindi penso che non possono prescindere l'uno dall'altro, insomma.
Ho capito. Ok. Passiamo velocemente ad Alex.
Ma io, a parte che i numeri di Howard che sono andati sopra le 1000 yard sia nel suo anno da rookie che nel suo anno da sophomore, non sono poi così lontani, in quanto Howard credo abbia corso 200 yard fin qui e gli mancano ancora 12 partite, voglio dire, è poco indietro. Ma il momento di usare Howard non è questo. Howard è indubbiamente il nostro running back number one. Poi per me Howard è piazza core, nel senso è il mio running back, l'ho visto a Chicago, quando vivevo a Chicago sono andato a vederlo, gli ho visto segnare un touchdown contro i Packers, per me guai chi me lo tocca. Semplicemente non è ancora stato il momento di usare Howard come Howard può essere utilizzato. Ricordo che i punti su touchdown di Howard poi effettivamente contro Arizona sono quelli che ci hanno fatto anche vincere la partita. Ricordo che Howard contro Green Bay ha corso per 85 yard, qualcosa del genere. Ricordo che adesso avremo un filotto di partite con Bills, Jets, ma potenzialmente anche Miami, piuttosto che quando arriverà il momento degli scontri di divisione, dove comunque avere un giocatore che sia in grado di convertirti da in una certa maniera è fondamentale. Al momento giusto, come ho già detto, tempo al tempo, Howard emergerà e farà quello che è suo. Non è minimamente concepibile, prima hai parlato di trade asset, il fatto di pensare che Jordan Howard possa essere scambiato per qualcuno, nel senso che lui è uno che non dà fastidio, non vuole essere una prima donna, gli dai 30 snap, fa 30 snap, gliene dai 5, ne fa 5. Non è uno che si mette a fare i capricci come invece succede in tanti altri casi, è uno che è per lo spogliatoio, è umile, lavora bene. State tranquilli che quando sarà il momento emerge e ne saremo tutti felici.
Ok, passiamo a Stefano.
Allora, intanto una cosa che vorrei sottolineare della resa di Howard è che è molto più valido degli altri anni, lo scrissi anche nell'articolo, nell'altro articolo, quello dopo la partita di Arizona, che non droppa più passaggi, ragazzi, non droppa più un passaggio neanche a pagarlo. È diventato un dual threat running back come avevamo come ai tempi di Matt Forte. E poi una cosa che è stata ha detto qualcuno oggi in uno dei gruppi Bears, che mi ha fatto riflettere molto, è che ragazzi, noi comunque giochiamo in una città che ha un tempo di merda, si può dire, non tanto,
sì.
Un tempo di merda, cioè c'è freddo, vento, pioggia, ci saranno potrebbero esserci delle situazioni in cui non si potrà lanciare come si sta lanciando adesso, e Howard sarà bello fresco, sarà il momento per lui, sarà il momento per fargli immaginare quelle yard che stai perdendo adesso.
Chiaro, giusto, la riflessione sul tempo è una di quelle cose che non si pensa mai, ma in realtà, considerando che siamo anche non solo come Soldier Field, ma anche Green Bay, Minnesota forse hanno lo stadio
chiuso. Hanno lo stadio al chiuso.
Sia Detroit non lo so.
Detroit credo anche sia chiuso.
Non mi ricordo Detroit chiuso.
Ok. Comunque, si tratta di un'asperità che quando si gioca, in effetti, si sente tutta. Cesare, sì, chiudi tu su Howard. Scusami, Stefano, se volevi...
Sì, ma poi comunque noi giochiamo comunque 8 partite, beh, ormai credo 7 o 6 in casa, con un tempo che potrebbe essere brutto. Quindi non va, cioè Howard va, è un asset che secondo me va assolutamente tenuto e coltivato, e va usato al momento giusto. Forse l'abbiamo usato troppo negli anni scorsi, perché era l'unica nostra vera arma con cui potevamo scardinare le difese. E poi perché alla fine poi ti mettono tutti gli uomini nel box, e quindi neanche più di tanto, anzi è stato anche fin troppo bravo. Quindi no, assolutamente Howard 100% tutta la vita, teniamolo buono e usiamolo quando sarà il momento.
Ok, Cesare?
Mi allaccio all'ultima parte del discorso di Stefano, condivido anch'io. Howard è stato utilizzato in passato e ci ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta. E come mi insegna Alex, Howard è Chicago. Per certi versi mi ricorda Walter Payton nell'anno del Super Bowl, cioè anzi nella finale del Super Bowl, dove non fu chiamato in causa, ma la sua parte la fece alla grande. Credo che Howard farà quello che deve fare nel momento giusto, fosse anche dei blocchi. Lavoro scuro, ed è un uomo fondamentale per Chicago in attacco. Non possiamo prescindere da Howard. Con tutta la fantasia che ci mettiamo, abbiamo bisogno di questa pietra angolare nel nostro attacco.
Benissimo. Io direi che siamo arrivati a conclusione. Abbiamo abbondantemente superato l'ora, siamo a 1 ora e 7 minuti. Io ringrazio i miei fedelissimi, ringrazio Stefano.
Grazie a voi e Bear Down. E adesso godiamoci il bye e andiamo subito contro Miami per avere un'altra vittoria.
Ringrazio Cesare.
Bear Down e ci vediamo con delle belle novità.
Ringrazio Alex.
Ciao ragazzi, grazie a tutti e buona serata e Bear Down.
E infine ringrazio il nostro ospite Antonio, gentilissimo, tra l'altro ha avuto anche la pazienza di aspettarci, che eravamo un po' in ritardo stasera, scusaci ancora Antonio.
No ragazzi, grazie a voi.
E naturalmente quando ti senti di venire in trasmissione sei sempre il benvenuto, noi ora speriamo di continuare ad avere altri fan come te che ci seguono. State aumentando tantissimi, la cosa ragazzi ci fa veramente tanto piacere, infatti continuate a seguirci, anzi invitate gente, invitate amici, parenti, zii, nonni, chi avete a portata di click, invitatelo. Stiamo crescendo come comunità, stiamo crescendo come seguito, e la cosa naturalmente ci stimola a fare ancora di più. Noi siamo il team di Chicago Bears Italia. Vi ricordo i nostri link, che sono Facebook Chicago Bears IT e Twitter Chiocciola Bears Italia. Metteteci mi piace come sempre, fate mettere mi piace ai vostri amici. Noi vi ringraziamo, vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana con una puntata speciale. Ci stiamo lavorando a un progetto molto difficile ma assolutamente interessantissimo, quindi state molto attenti alla pagina, che gli aggiornamenti arrivano praticamente ogni giorno. Noi vi ringraziamo ancora e vi auguriamo buonanotte a tutti.